dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Salute a voi, ascoltatori carissimi. Per una rivista francescana, Maria Luisa Rinaldi, giornalista e autrice televisiva, presenta in modo sintetico e puntuale le figure di donne che hanno costellato la vita di San Francesco di Assisi. In queste nostre trasmissioni abbiamo già detto dell'amica benefattrice Frate Jacopa Frangipane de Sette Soli e della madre Donna Pica. Ed ora è la volta dell'amica negli ideali del serafico Frate Francesco, cioè di Chiara di Favarone degli Offreducci, giovane dalla bellezza di un cuore verticale. Francesco ha visto in Chiara una sorella, una madre, una preziosa consigliera nelle cose di Dio. Lei ha visto in lui una guida, un padre, che l'ha guidata verso la sua personale terra promessa. Chiara, simbolo della rivoluzione al femminile operata nel Medioevo, ha saputo combattere con le armi dell'intelligenza e della gentilezza la battaglia delle donne libere. Perfetta vita e alto merto in cielo donna più su, la cantica terza del paradiso. Nella Divina Commedia il ritratto di Santa Chiara viene affidato a una manciata di versi. Sono versi rapidi ma molto efficaci. Dante cita Chiara in sua assenza parlandone con un'altra figura. È Piccarda Donati. Siamo nel terzo canto del paradiso, il cielo della luna. Chiara non è lì, ma più su, presumibilmente nel terz'ultimo cielo, quello di Saturno, corrispondente a santi dediti alla vita contemplativa. Chiara per Dante è donna più su. Ci si può chiedere, non potrebbe essere il suo perfetto nome d'arte, il suo nome in codice? Chiara d'Assisi è stata davvero una donna e un'anima più su, un cuore in continuo movimento verticale, un cuore ascensore, capace di andare avanti e indietro tra le cose della terra e le cose del cielo, anche in relazione a Francesco. Abbiamo lasciato la nobile Chiara ai primi incontri con Francesco, suo concittadino. Riprendiamo le nostre fonti francescane e leggiamo che cosa ci dice Tommaso da Celano nella leggenda di Santa Chiara Vergine a proposito dei due santi. Perché la polvere del mondo non offuschi più oltre lo specchio della mente illibata, il contagio della vita nel secolo faccia fermentare l'azimo della giovane età, l'amorevole padre si affretta a trar fuori Chiara dal secolo scuro. Francesco, come uomo, viene colpito dall'intensità dell'anima di Chiara, dalla sua purezza femminile, potente, gioiosa, accesa. È una relazione che lo rafforza nella paternità attiva, nel suo sguardo paterno e fraterno insieme. Francesco, con Chiara, scopre la tenerezza della protezione, il desiderio di consigliare, di agire, di custodire un'anima tanto virtuosa, allontanandola dalle meschinità del mondo. Trar fuori dal secolo oscuro. Fior di luce. Chiara è una fuoriclasse, è un talento naturale per l'intelligenza, rigore e forza di volontà. È un fiore di luce. Francesco glielo riconosce. Non è invidioso. È un talent scout con lei. Il poverello intuisce che con la forza della sua gentilezza Chiara può aprire una strada nuova, una strada al femminile che parla la lingua delle donne. La notte della Domenica delle Palme, dal 1211 o 12, Chiara si reca di nascosto nella chiesetta della Porziuncola per consacrarsi definitivamente a Dio e alla povertà. Da quel suo gesto coraggiosissimo deriverà un rinnovamento umano dei rapporti che riguarderà anche San Francesco. Specchi riflessi. Come scrive Sor Maria Chiara Riva, la vita di Francesco e Chiara è specchio del Vangelo, ma è anche immagine che continuamente rimanda dall'uno all'altro, in una sorta di gioco di riflessi che rivelano la complessità e la grazia provenienti dal seguire Cristo. È tratto da Di specchio in specchio, Chiara con Francesco. Chiara crescerà, camminerà, diventerà sorella, in alcuni casi modello di maternità per Francesco. Francesco, da parte sua, continuerà ad avere cura di Chiara con fermezza, ma senza rigidità distruttiva. In molte occasioni sarà lui a chiederle di rinunciare all'eccessivo rigore e al senso di sacrificio estremo, come quando, digiunando troppo, dice Tommaso da Celano, Chiara, già malata, si aggravò. Allora San Francesco le proibì, per il suo bene, di continuare a farlo, chiedendole di mangiare. Il sorriso di Dio. È bene ricordare che Santa Chiara divenne, con l'andar degli anni, anche una preziosa consigliera per San Francesco. Quando il poverello d'Assisi visse un momento di incertezza sul suo futuro, non sapendo che cosa scegliere tra la predicazione e la vita all'eremo, chiese consiglio a Chiara, al suo cuore verticale. La risposta non si fece attendere. Dio non chiedeva a Francesco di rinunciare a nulla, solo di alternare predicazione e ritiro. Tante sarebbero ancora le sfaccettature riscontrabili nel rapporto Francesco-Chiara, un rapporto che ha saputo evolvere rimanendo fedele al sacro riconoscimento della bellezza dell'altro, fatto a immagine di Dio. Diceva la grande Simone Weil, la bellezza è il sorriso di Dio dentro le cose. Forse è stato così per Francesco e Chiara. Nella bellezza sfolgorante dell'altro, nel pieno rispetto della loro umanità di uomo e di donna, hanno trovato il sorriso del cielo. In un dipinto emerge la scelta di Chiara, di nobile stirpe, figlia di Favarone degli Offreducci, che diede scandalo e fu pesantemente osteggiata dalla famiglia e da tutti i suoi parenti. Francesco, per proteggerla, la condusse nel monastero delle Benedettine di San Paolo. Nella scena di questo dipinto, di un dipinto, si vede Chiara strattonata dallo zio Monaldo, che si aggrappa alle tovaglie dell'altare. Con una mano si toglierà poi il velo, mostrando il capo rasato. È il segno della sua scelta definitiva, da cui non tornerà indietro. Ad attenderla le sue sorelle, donne come lei, desideroso di scegliere e disporre della loro vita. E c'è un altro dipinto, la tavola del maestro di Santa Chiara, i funerali di Santa Chiara. Mentre Chiara giace sul letto di morte, una suora ebbe in visione la regina del cielo, Maria, entrare nella stanza assieme ad una schiera di vergini incoronate e rivestirne il corpo con un panno di meravigliosa bellezza. Parsasi la notizia della morte di Chiara, una gran folla uscì dalla città verso San Damiano. I funerali furono celebrati dal pontefice Innocenzo IV e dai cardinali della curia. Santa Chiara morì l'11 agosto 1253 all'età di 59 anni. È la protettrice della televisione. Ma c'è un altro dipinto che è addirittura di Giotto, in un dettaglio, e si trova a Firenze nella chiesa Santa Croce, Cappella Bardi. Come era in uso, Santa Chiara viene rappresentata con il giglio in mano. è il simbolo della purezza. Altri suoi attributi sono l'ostensorio, la lanterna e il ramo di ulivo. E ora ci fermiamo qui, cari ascoltatori, per ascoltare un po' di musica. Luoghi dell'infinito, Gian Maria Vian, storico e giornalista, ci parla del genio della polifonia, Giovanni da Palestrina, inserendolo in un contesto socio-geografico che è quello del luogo natale, Palestrina, del XVI secolo, toccando anche alcune località del Lazio meridionale. Un giorno dell'anno 1578 partì da Roma alla volta di Loreto un gruppo di pellegrini per ringraziare la Vergine del buon esito del giubileo di 3 anni prima. Tra loro una trentina di musicanti, e a guidarli era Giovanni Palestrino, maestro della cappella papale di San Pietro, cioè il più famoso compositore di musica liturgica dell'epoca e forse il più grande di tutti i tempi. Giovanni Pierluigi, originario di Palestrina e che da questo centro laziale venne comunemente denominato Giovanni Palestrino, genio della polifonia, il compositore che salvò la musica sacra. Giovanni nacque a Palestrina da Sante Pierluigi e da Palma, forse il 3 febbraio 1525, e morì a Roma 68 anni dopo. Precoce cantore, fu mandato a Roma, dove entrò nel coro di Santa Maria Maggiore. Rientrato a Palestrina, fu organista e maestro di canto nella cattedrale di Sant'Agapito e nel 1547 sposò Lucrezia Gori, dalla quale ebbe 3 figli. Chiamato a Roma nel 1550 a dirigere la Cappella Giulia, compose in memoria del pontefice riformatore Marcello II, morto nel 1555, solo 3 settimane dopo l'elezione, la straordinaria Missa Papale Marcelli, Pape Marcelli, una delle più belle composizioni polifoniche che secondo la leggenda salvò la polifonia dalle severe prescrizioni del Concilio Tridentino. Lo stesso anno assunse la direzione della Cappella di San Giovanni in Laterano e dal 1561 quella di Santa Maria Maggiore, finché nel 1571 tornò in Vaticano a guidare la Cappella Giulia. Colpito da gravi lutti familiari, pensò ad abbracciare la vita religiosa, ma nel 1581 si rivolse a sposare una ricca vedova romana che gli assicurò quella tranquillità economica che quasi mai aveva avuto. Stupefacente la produzione artistica di cui ora è avviata l'edizione critica. Un centinaio di messe, 300 mottetti, decine d'altre composizioni liturgiche, 4 libri di madrigali. Sulle tracce del grande musicista si può ora percorrere idealmente un itinerario, partendo dal suo luogo natale e toccando alcune località del Lazio meridionale, tra i monti Prenestini e quelli Lepini, dopo i quali si apre la piana pontina, da Palestrina a Cori, da Norma a Sermoneta. Come moltissime altre località dell'Italia centrale e meridionale, anche Palestrina, collocata a quasi 500 metri sulla cima del Monte Ginestro, vanta origini che si perdono nella notte dei tempi. Antiche leggende fanno risalire la sua fondazione a Ceculus, figlio del dio Vulcano, oppure a Telegono, figlio d'Ulisse e della maga Circe, o a Preinestos, figlio di Relatino e nipote dello stesso eroe omerico. E da quest'ultimo mitico fondatore si fa derivare l'antico toponimo Preneste. I resti archeologici più antichi risalgono comunque alla fine dell'VIII secolo avanti l'era cristiana. La città comincia a sfruttare la sua invidiabile posizione che le permette di controllare la valle del Sacco e quindi le comunicazioni tra l'Etruria e la Campania. Centro commerciale fiorente, Preneste entra più volte in conflitto con Roma. Nel 380 Cincinnato la conquista e porta in Campidoglio come bottino la statua di Giove vittorioso. Di nuovo insorta contro Roma e alleata con i Galli, la città viene definitivamente conquistata nel 338. Ed è proprio all'epoca romana che risale il suo monumento più impressionante, insieme alle mura ciclopiche dell'antica Acropoli, cioè il santuario della Fortuna Primigenia. In età imperiale si sa che vi possedettero residenze gli imperatori Tiberio e Adriano. Con la svolta costantiniana, Praeneste diviene sede vescovile, una delle sette suburbicarie. Con la donazione di Sutri nella prima metà dell'VIII secolo, alle origini quindi del futuro stato papale, la città entra a far parte dei domini pontifici, pur con alterne vicende. In un documento di Farfa nell'873 appare per la prima volta il nome attuale. Più tardi, una data importante per Palestrina è il 1043, quando il centro passa in colonna, nobili spesso in lotta con i pontefici, e due secoli e mezzo più tardi, avversari tenaci di uno dei papi più grandi e controversi, Bonifacio VIII. E proprio Papa Caetani ordina la presa della città nel 1297. Però, morto il pontefice, torna agli antichi feudatari. Nel 1437 tocca all'energico cardinale Giovanni Vitelleschi, peraltro benemerito nella ricostituzione dello Stato Pontificio, dopo le caotiche vicende seguite al trasferimento del papato ad Avignone e al grande scisma d'Occidente che arrivò a dividere la cristianità fra tre papi in lotta tra loro, tocca a lui ricondurre Palestrina sotto il dominio papale. Ma ai Colonna il feudo torna 10 anni più tardi, e fino al 1630, quando la città fu ceduta ai Barberini e alla famiglia del regnante pontefice Urbano VIII, la città deve la sua configurazione urbanistica attuale e il palazzo baronale. E qui ci fermiamo ancora per ascoltare della musica.
Grazie.
Un luogo splendido della fede è il Bel San Giovanni, l'antico battistero fiorentino che, da alcuni anni, è stato dotato di una pregevolissima illuminazione, la quale esalta la bellezza di questa opera d'arte. Timothy Verdun, storico dell'arte statunitense e fiorentino di adozione, ci conduce ad ammirare questo gioiello di arte e di fede. Risplende l'oro di San Giovanni, opera collettiva fra le più insigni del Medioevo. La cupola è anche una meraviglia d'ingegneria in Italia, seconda per diametro solo al Pantheon. Nei mosaici risplende anche un inferno spettacolare che Dante da ragazzo contemplò nuovo di zecca. Io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre, dice Gesù nel quarto Vangelo di Giovanni. E ora nel battistero di Firenze, grazie al nuovo impianto di illuminazione, il titanico Cristo Giudice, eseguito nel secondo 200 come figura centrale di un complesso programma iconografico, è tornato a splendere. Più di 60 apparecchi illuminotecnici restituiscono ora al maggiore monumento musivo dell'Italia centrale il suo senso originario, la vita di Dio rivelata in Gesù Cristo, luce degli uomini e verità ultima della storia. Il grande Cristo del battistero, che da seduto è alto 8 metri, è infatti collocato al punto di fuga di ben 59 scene raffiguranti la storia del mondo e della salvezza. La vertiginosa apocalisse, in cui il tempo umano si spalanca all'eternità di Dio, era fino a non molto tempo fa illeggibile, con le centinaia di figure appena decifrabili nel freddo bagliore di un impianto illuminante vecchio di almeno 50 anni. Ora invece, grazie all'Enel, alla Regione Toscana, all'Opera di Santa Maria del Fiore e alla Conferenza Episcopale Toscana, ogni gesto, ogni espressione visiva degli attori sul palcoscenico cosmico del vasto intradosso vibra di luce e significato. I 2500 metri di superficie della cupola del Bel San Giovanni dantesco di nuovo sfolgorarono dinanzi a chi, alzando gli occhi all'impressione di contemplare il cielo della gloria. San Giovanni costituisce un anello di collegamento tra passato e futuro, tra la storia e l'eternità, che ha predisposto alcuni tra gli sviluppi più importanti della cultura occidentale. L'edificio che il Medioevo credeva un tempio pagano convertito a uso cristiano e che incorpora elementi architettonici provenienti da strutture d'epoca classica, sorgeva in mezzo a un cimitero. All'interno di San Giovanni sono visibili due sarcofagi romani riutilizzati nel Medioevo, che un tempo circondavano l'edificio. La forma ottagonale del battistero ripropone il simbolismo paleocristiano della octava dies, l'ottavo giorno, oltre i sette del tempo limitato della settimana umana, il giorno senza tramonto del Signore risorto, cui il credente accede col battesimo. Così, in mezzo a un luogo di morte, il battistero fiorentino, ricostruito tra il 1059 e la fine del 200, si ergeva come segno di vita nuova di un giorno intramontabile. Non solo il singolo fedele, ma un'intera cultura tornava a vivere in Cristo. Le colonne antiche all'interno e le vaste zone di rivestimento marmoreo di riporto, disiecta membra di una civiltà morta, qui rinascevano al servizio del popolo cristiano. Non a caso nel 500 Giorgio Vasari, nel prologo alle Vite degli Artisti, affermerà che la rinascenza dello stile architettonico antico in Toscana, a partire dal XIII secolo, è dovuto all'influsso di San Giovanni. Il concetto quasi religioso di rinascimento che troviamo a Firenze, non di un mero fenomeno stilistico o filologico, ma di una risurrezione del passato carica di speranza per il futuro, sembra legato al ruolo che il battistero ha avuto nei secoli nella vita della città. Questa aula, in cui fino al Settecento avvenivano tutti i battesimi a Firenze, collegava la salvezza spirituale dell'individuo con una salvezza predisposta da Dio per la storia stessa, per la civiltà, per l'antico impero e i suoi marmi. Fu all'interno di questo simbolo potente che dal terzo decennio del 200 fino ai primi del 300 anonimi maestri, dapprima forse da Venezia ma poi fiorentini, tra cui Coppo di Marcovaldo, Cimabue, Gaddo Gaddi e perfino il giovane Giotto, hanno eseguito il ricco programma teologico ideato, si presume, da un chierico fiorentino, forse uno dei canonici del Duomo. Ci si può chiedere se la vasta cupola in muratura, una vera meraviglia di ingegneria strutturale medievale, il cui diametro di 26 metri è inferiore solo a quelli del Pantheon e di Agia Sofia Costantinopoli, non fosse stata realizzata precisamente allo scopo di ospitare un importante apparato musivo. E qui ci fermiamo per della musica.
Quando nel cielo brillano le stelle e van gli amanti nei giardini in fiore, là si ripeteran le frasi belle nell'ombra quieta stretti cuore a cuore. Non è la mia canzon di gelosia, ma questa sera in cuor Firenze mia. Ho qui un pensiero che finisce in canto e a te voglio cantare solo tanto. È primavera, Firenze ti vo far la serenata, comincerò col darti buonasera. Quando in cielo salirai, Firenze in fiore, tu non la guardare, che i mille baci non negati mai, più bianco il viso ti faranno fare. Poi quando son le coppie dileguate, le siepi restan mute addormentate, e forse stan sognando intenerite le frasi dell'amore sentite. Fior d'ogni fiore, quando al tramonto il cielo si colora, Firenze sei regina dell'amore, fiore d'ogni fiore.
Nell'Italia del XII-XIII secolo i mosaici erano ancora arte moderna e lo sfondo d'oro richiesto dal gusto italo-bizantino permetteva a principi e repubbliche marinare di sfoggiare la loro ricchezza. I grandi esempi della Basilica Marciana a Venezia e del Duomo di Monreale dovevano influire sulla decisione fiorentina di impreziosire il battistero, ma fu soprattutto l'esigenza catechistica a determinare la grandiosa opera ora tornata in luce. I mosaici, infatti, riprendono il simbolismo paolino di morte e vita nuova, mostrando sotto i piedi del grande giudice centrale i defunti che escono dai sepolcri al comando del giudice. Così, nello luogo stesso della rinascita sacramentale, in mezzo al cimitero, il credente contemplava la sostanza della fede in cui era stato battezzato, la risurrezione in Cristo, che alla fine del tempo tornerà a illuminare il senso della storia e di ogni storia individuale. Il risorto viene a giudicare giusti e ingiusti. Alla sua mano destra, aperta in segno di accoglienza, si vede la folla dei santi che aspettano di raggiungerlo. Dietro ai santi c'è una cabina di guardia dove un angelo è rimasto di servizio nei millenni, tenendo chiuse le porte del cielo fino alla risurrezione del Figlio di Dio. Ora un altro angelo più grande si avvicina e apre la porta recando la scritta: «Venite benedetti del Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dalla fondazione del mondo». E oltre questa porta si vedono tre vegliardi, ciascuno con tanti bambini tra le braccia: Abramo, Isacco e Giacobbe, con le anime dei giusti in seno, in un luogo fiorito, dove i santi dell'Antico Testamento attendono di vedere la gloria del Cristo. Dall'altra parte, invece, sulla mano sinistra di Cristo, rovesciata in segno di rifiuto, nel registro inferiore ecco un inferno spettacolare, con tormenti più o meno tradizionali. È un grande Satana in procinto di ingoiare Giuda. Nei registri sovrastanti troviamo i 12 troni su cui siedono gli apostoli, giudici del mondo insieme al Signore. Con loro, ai lati di Cristo, ci sono anche Maria e Giovanni Battista. E sopra, nel terzo registro, salendo, monumentali figure angeliche recano gli strumenti della passione al giudice, davanti al quale nessuno potrà scusare la propria vigliaccheria, perché chi giudica ha conosciuto personalmente sia la sofferenza che la paura. Croce, chiodi, lancia e corona di spine ne sono la prova. Finalmente, nell'ultimo registro istoriato su tutti e 8 i lati, appaiono le gerarchie angeliche, di cui 7 con i loro nomi chiaramente scritti: angeli, arcangeli, troni, dominazioni, virtù, potestà e principati. Le altre due gerarchie, quelle più eccelse, cherubini e serafini, sono sistemate ai lati di una seconda, più piccola raffigurazione di Cristo. A differenza del risorto direttamente sotto, che ha nelle mani e nei piedi i segni della crocifissione, questo secondo Cristo è senza le ferite e un libro nella sua mano lo identifica come Creator Angelorum, creatore degli angeli. È il Cristo prima dell'incarnazione, coeterno con il Padre, il Verbo attraverso cui è stato creato tutto ciò che esiste, incluso il regno spirituale dei cori angelici. Questo dramma sacro, giudice, cielo e inferno, troni, strumenti della passione, questo dramma sacro occupa i tre spicchi a ovest, davanti a chi entra per la porta principale del battistero a est. Negli altri 5 spicchi sono sistemate le 59 scene di storia sacra, dalla creazione fino alla resurrezione, la vicenda del mondo fino all'evento decisivo che è la Pasqua. Così, entrando nel battistero, il credente contempla la storia del mondo di fronte al suo giudice, nella prospettiva dell'eternità. Le nervature d'oro puro sotto le tessere vitree delle vesti del risorto hanno riacquistato la loro energia elettrizzante. Il grande Cristo fa vibrare l'intera vasta composizione di cui costituisce il centro assoluto. E le analoghe nervature nelle vesti dei personaggi delle scene storiche, nonché nei pretoriani angelici delle 9 gerarchie celesti del registro sotto la lanterna, similmente vibrano, come se prendessero vita da lui, Cristo, come se attraverso la storia del mondo e l'eternità del cielo si fosse gettata un'aurea rete vivente in cui in angeli e uomini catturati dall'amore di chi per loro è morto in croce vengano portati in salvo. Il Cristo che brilla nel fulgore del battistero è infatti cruciforme, e la luce che qui illumina la storia e la cultura è luce nel mistero, l'oro che abbaglia il nostro sguardo e fulmina rivelazione della nascosta ricchezza di chi si è spogliato di tutto pur di arricchire l'uomo votato alla morte. E qui noi concludiamo anche questa sera, carissimi ascoltatori. Vi auguro una buona serata, una buona notte e sempre tanti auguri di bene, ogni bene. Sono Suor Gasparina. Ciao ciao.
Porti un bacione a Firenze. Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa allegro, ben lo vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. Bella bambina, le ho risposto allora, a casa il tuo bacione porterò. E per tranquillità fin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa te lo giuro, il bacio verso in cielo andrà sicuro. Io porti il tuo bacio a Firenze, che l'è la tua città ed anche l'è di me. Porti il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, lavori per un giorno a casa tornerai. Porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, e se non fosse la può passar per vera sul perché. So bene i lucciconi e quanta tosse gli occhi distante dalla patria gli è. Così ogni fiorentino che è lontano vedendoti partir ti dirà piano.
L'amor di un bacione a Firenze, che l'è la mia città, che ancora sempre qui. L'amor di un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì.
La nostra cittadina pettegola e carina, lascia tant'anni eppure la non vecchia mai. Io porto bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai.
Firenze è una città.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.